Un saluto a tutti, benvenuti ad Anime Salve. Come sapete, in queste settimane abbiamo la fortuna di ospitare ai nostri microfoni Amerigo Verardi, che quindi è qui con noi. Buongiorno Amerigo.
Buongiorno Sergio, ben ritrovati a tutti.
Ci spostiamo oggi idealmente nel deserto per un tè.
Sì, come diceva Paul Bowles in quel bellissimo romanzo, prendere un tè nel deserto e poi lasciarsi morire, come nel romanzo, dopo qualche pagina comincia a sentirsi proprio quest'aria di decadenza. È qualcosa che appartiene al deserto, è qualcosa che appartiene soprattutto a quell'area desertica che è nel nord dell'Africa, dove si sono sviluppati dei suoni e delle atmosfere che hanno molto a che fare anche con la decadenza dello spirito e contemporaneamente con l'arricchimento dell'anima. È qualcosa che mi ha influenzato tantissimo. Ero molto giovane, avrò avuto 15 o 16 anni, quando ho sentito dei suoni che non avevano niente a che vedere con la mia cultura fino a quel momento, che era puramente fatta di musica pop, di musica rock. La prima cosa forse che ho ascoltato come suono alieno, qualcosa che non riuscivo a riconoscere, non sapevo neanche che strumento fosse. Era uno strumento che sembrava una ciaramella, qualche strumento folcloristico del sud dell'Italia, ma non lo era. Alla fine ho scoperto che era un sax soprano che è stato regalato da un grande a un grande, da Eric Dolphy a John Coltrane. Un giorno John Coltrane non aveva mai visto questo strumento in vita sua, ma da genio qual era, lo ha preso e ne ha fatto qualcosa di fantastico, come ci ricorda benissimo il brano My Favorite Things, che poi è diventato il suo classico dei classici, ripetuto mille volte durante i concerti, ogni volta in maniera diversa, ogni volta con un assolo che si prolungava dai 5 fino ai 25 minuti, come nel quadruplo Live in Japan nel 1966, poco prima della sua scomparsa purtroppo. E questo è qualcosa che io voglio farvi ascoltare, questo suono che viene dal nord dell'Africa, trapiantato poi negli Stati Uniti d'America, come è successo proprio con gli schiavi, alla stessa maniera, come il blues è diventato blues solo trapiantato negli Stati Uniti, dall'Africa agli Stati Uniti è diventato blues. Prima era qualcosa d'altro. Questo è John Coltrane con My Favorite Things, almeno un frammento del suo sax soprano che suona in assolo al Festival di Newport, pensate, nel 1963. Questo suono del sax soprano, che nel nord del deserto dell'Africa diventava il suono del gaita, uno strumento marocchino in particolare, che per la prima volta invece ho ascoltato attraverso un disco di un musicista pop, cosa abbastanza strana. Questo è un album, quello di cui sto per parlarvi, in realtà pubblicato nel 1971, ma registrato sul campo in un villaggio marocchino nell'estate del 1968, niente meno che da Brian Jones, anche lui fautore di quella morte dell'estate dei figli dei fiori, anche lui lasciato per strada dai Rolling Stones nel 1969. Brian Jones morì in una piscina una notte fra il 3 e il 4 luglio del 1969 e ci ha lasciato questa testimonianza incredibile, quello che hanno definito il primo album di world music della storia della musica, The Pipes of Pan et Giuyuca, registrato in questo piccolo villaggio da un'orchestrina che lui aveva ascoltato a Tangeri dal suo amico artista Brian Gaisin dalla sua separazione con Anita Pallenberg. Bene, Anita Pallenberg l'ho incontrata nel 2008 durante la rievocazione di queste storiche registrazioni del 1968, proprio in quel villaggio, Giuyuka, nel nord del Marocco. È stata una fortuna che le parlasse in italiano prima di tutto, perché lei è originaria di Roma. Mi ha raccontato storie bellissime di Brian Jones, dei Rolling Stones, di quel periodo benedetto maledetto, il 1967, il 1968. Brian Jones fuori di testa, perché lei lo aveva abbandonato per Keith Richard, per l'altro chitarrista dei Rolling Stones. Brian Jones fa arrivare da Londra un registratore a nastro per registrare questa orchestra dei Masters Musicians of Giuyuka, in cui c'è questo gaita, questi strumenti popolari, marocchini, il flauto, i tamburi, questa musica da trance che va avanti per tutta la notte, i riti di Pan. E Brian Jones era lì. I Rolling Stones pubblicano il suo album nel 1971, 2 anni dopo la sua morte. Questo album diventa immortale, influenza tantissimi musicisti che da lì in poi andranno a trovare i Masters Musicians of Giuyuka nel villaggio di Giuyuka in Marocco. Ornette Coleman, uno fra tanti. Ci ascoltiamo questo frammento di un minuto fantastico, musica da trance, meravigliosa. Hamswa, Hamsin. L'africanità si espande da quest'album in poi e prende tantissima musica pop. L'Africa entra nei dischi pop da lì in poi, in maniera sempre più massiccia. I suoni, la libertà dei suoni, l'improvvisazione, i tamburi. Ecco, questo fa parte anche per esempio della storia dei Talking Heads, se proprio vogliamo. Remain in Light, Fear of Music, sono album intrisi di africanità, fino ai giorni nostri, in cui abbiamo scoperto, grazie al produttore delle Zeppelin che viaggiava da quelle parti e prendeva probabilmente anche lui il tè nel deserto, in quest'area decadente, conoscendo una band straordinaria, i Tinariwen, ai confini fra il Mali e il Niger. Quest'album che si chiama I Midi One, che rappresenta perfettamente la potenza del suono dei Tinariwen, prodotta da un musicista rock, ha un suono straordinario, uno dei più bei suoni ascoltati negli ultimi anni. Questo album è del 2009. Io vi voglio far ascoltare questo brano che si chiama Lulla. I Tinariwen sono una band desertica, ma sono una band fantastica, una delle migliori band del pianeta.
ساعدني إلى مرغ الباجو والخالق نازوي
Tinariwen, magnifici, alfieri di quello che in modo forse discutibile ma sicuramente evocativo è stato definito il blues del deserto, e non a caso è andato così a commentare in musica una puntata che Amerigo Verardi ha voluto intitolare Il tè nel deserto, guarda caso. Finiamo a questo punto idealmente in Sicilia, o meglio nelle due Sicilie, perché Amerigo ha portato sì con sé la sua chitarra, poi lo sentiremo, ma ha con sé anche qualche disco che ha prodotto nel corso della sua ormai lunga carriera.
Sì, diciamo che nel 2016 ho pubblicato questo album che si chiama Hippie Dixit, che è un doppio monumentale, un doppio CD, quindi 100 minuti di musica, dove la mia parte africana in realtà ha un fondamento molto importante. E ho tante percussioni che sono riuscito a suonare in prevalenza rispetto per esempio alla batteria, portando la musica da un'altra parte. E questo Due Sicilie in particolare, anche proprio il riff di chitarra, direi che proviene un po' dai Tina Riwen, no? Da tutto quel blues desertico, Bombino, insomma, e tanti altri che sono venuti alla stregua, Alifar Katuré in primis, sul quale Wim Wenders ha fondato il suo magnifico film Dal Mali al Mississippi, in cui raccontava appunto che la musica caraibica del Mali, trapiantata nei campi di cotone nel Mississippi, riusciva a diventare poi la musica di Robert Johnson, di Muddy Waters, di Jimmy Reed, la musica che poi ha creato il rock, la musica che ha creato i Rolling Stones, tanto per dirne una appunto. In questo brano, che si chiama Due Sicilie, sicuramente racconto qualcosa che ha a che fare con la mia terra, o meglio con quello che è il retroterra del Sud Italia. È una storia controversa, una storia non raccontata, una storia che si dovrebbe raccontare per quella che è. In realtà molte cose sono state celate, nascoste, e proprio per far emergere un po' di più questa verità ho scritto questa canzone, e io ve la faccio ascoltare con moltissimo piacere. Si chiama Due Sicilie.
Due Sicilie, un bel esempio dell'arte e della musica di Amerigo Verardi, che a noi piace però anche scoprire nella sua veste più intima e forse più preziosa in questo senso, cameristica verrebbe da dire, ovvero lui con la sua chitarra. E oggi cosa ci proponi?
Beh, diciamo che in tema con il tè nel deserto, devo dire che anch'io ho fatto una bellissima esperienza proprio nel nord dell'Africa. Anch'io ho pensato di morire proprio su un treno che mi portava da Tangeri a Marrakesh, con un caldo tremendo, con un mal di stomaco che mi stava straziando, e pensavo di non arrivare proprio a Marrakesh. Questa canzone viene un po' fuori da questa esperienza, da questo sentimento e da un personaggio che è stato inventato ovviamente, ma in qualche modo che si riflette in uno specchio, è come se fosse se stesso. Non ci sono nemici, il primo nemico sei tu, e questo lo viene a scoprire solo alla fine, come se fosse un grandissimo romanzo poliziesco. Questo è un piccolo film trasformato in canzone, si chiama L'uomo di Tangeri.
La chitarra e la voce di Amerigo Verardi per noi, per Anime Salve.
Marciapiedi si sciolgono, picchia il sole d'argento, smonto pezzi da ricostruire da qui al Darnur. Un pasto fra le mani, l'aria secca e satura di colori da Paisley Mafia. Non distingo il mio uomo da la sua ombra che fuma, quattro foglie di menta calate in un tè. D'ambra incenso che bruciano il sangue sempre più denso a caffè a si aggira fra le trame di una sindrome bianca al passo di un cane appetisso con nella folla e nella merda fino al collo, un vecchio senza le pupille dice: adesso vendicherà la tua pelle all'uomo di Tangeri, all'uomo di Tangeri. All'uomo di Tangeri, oh, all'uomo di Tangeri, all'uomo di Tangeri. Sotto tortura, chi mi insegue mi vuole finire qui davanti a me. Specchio rotto, memore di una sciagura, ma non è sfortuna, il silenzio è oro e paga, la mia lingua è un cobra, adesso lo so, sono spacciato. Nella folla e nella merda fino al collo, un povero diavolo barcolla e dice: adesso vendicherà la tua pelle all'uomo di Tangeri, all'uomo di Tangeri. All'uomo di Tangeri, all'uomo di Tangeri.
Bene, è tempo di riaccendere le luci, la proiezione dell'uomo di Tangeri è così terminata, era davvero un film in canzone, questo L'uomo di Tangeri, appunto composizione di Amerigo Verardi, che ha interpretato per noi. Io lo ringrazio a nome del nostro pubblico e lo ritroviamo naturalmente nella prossima puntata di Anime Salve. Grazie Amerigo.
Felice di essere stato con te e con voi, grazie.